Attenzione, volo DT4469 per Heathrow, ultima chiamata. I passeggeri Diamond, Douglas e Bourifa Mohamed sono pregati di presentarsi al gate per l'imbarco immediato. Salim ci mise qualche secondo per rendersi conto che stavano chiamando il suo nome, cioè non proprio il suo nome, ma stavano comunque chiamando lui. Alzandosi dalla sedia, Salim si impose una calma che in realtà era molto più lontana di quanto non fosse Londra. Mohamed Bourifa, che nome brutto! Che cosa fa una persona per far vedere che è calma, Salim? Fa vedere che è padrona di se stessa. Con pazienza, come se nessuno lo stesse chiamando, Salim mise a posto l'iPad nella custodia, poi la custodia nello zaino e poi lo zaino in spalla. Sarebbe stato stupido affastellare tutte le cose, l'iPad in una mano e lo zaino nell'altra e magari la carta d'imbarco fra i denti. Stupido e anche parecchio sospetto. Salim si immaginava la reazione degli addetti all'imbarco. Guarda, non ti sembra un po' nervoso quel tipo? Quale? Quello con la faccia parecchio da arabo? Sarà meglio perquisirlo. Così iniziano le 203 pagine del libro di Matteo Malvaldi e Glei Gamurri, Vento in scatola, pubblicato da Sellerio nel 2019. Il libro affronta un tema di scottante attualità e molto serio, come quello del carcere, con i toni leggeri e ironici cui ci ha abituato Marco Malvaldi, che in questa occasione lavora con Gamurri, un detenuto conosciuto durante un corso di scrittura creativa in carcere. Con me oggi una voce che abbiamo già avuto piacere di sentire, quella di Sonia. Il libro, costruito come una semplice crime story, è molto scorrevole e coinvolgente. Ambientato dentro ad un non meglio identificato carcere, ha per protagonista il tunisino Salim Mohamed Salah, che in carcere ci è finito per qualcosa che non ha commesso. La droga con cui viene beccato, infatti, non sa chi gliel'abbia sganciata in auto e che però ha da parte, in posto sicuro, fuori dal carcere, un gruzzolo di soldi accumulati, questi sì, tramite truffa. Oltre ad essere laureato in economia, Salim ha anche un'intelligenza brillante e acuta. Ed è proprio per la sua astuzia, per la sua intelligenza, che in carcere viene notato sia da Quarello, un boss mafioso al 41 bis, sia da Buscain, che è un agente sotto copertura, il cui scopo è proprio quello di distruggere la rete criminale che continua a fare capo al boss mafioso. Questo, in sintesi, il canovaccio della trama, da cui partiamo con la prima parola chiave scelta proprio da Sonia.
La mia parola chiave è realtà. La realtà delle carceri italiane non è sempre come ce la immaginiamo. Lo sanno bene i personaggi che si susseguono in questo romanzo ironico, che racconta fatti reali, ma senza impietosirci, e che ci porta direttamente dietro le sbarre. Qui la realtà è fatta di docce senza acqua, sporco, cibo scarso e costoso, lavatrici che non funzionano, tante botte, giochi di potere tra carcerati e assistenti, proteste pacifiche e meno, psicofarmaci prescritti per tenere tutti buoni e non avere problemi. I problemi ci sono comunque e sono proprio sotto gli occhi di chi il carcere lo vive tutti i giorni, di chi è costretto a rimanere dentro e di chi invece esce. Il carcere se lo porta anche a casa, perché il carcere è una realtà che ti resta dentro, è un posto che non passa mai. Se la funzione della pena è quella rieducativa, allora perché in molte carceri non si può studiare? Perché non si può lavorare? Perché non si può partecipare ad attività per imparare qualcosa di nuovo? La realtà è che non si può studiare, perché altrimenti si impara a pensare. E se ciò che si auspica con un periodo di detenzione è il reinserimento nella società, ciò che in realtà si ottiene è la recidività. Perché se non ci sono opzioni, ritornerò a fare esattamente ciò che facevo prima, con l'aiuto delle nuove conoscenze che mi sono fatto in carcere. Questo romanzo ci porta in un'altra realtà che molti di noi non arriveranno mai a vedere con i propri occhi e che molti di noi preferiscono fare a finta che non esista. La realtà è che anche se si è rinchiusi, anche se si è commesso dei reati, si è pur sempre degli esseri umani.
Salim diceva di sé con orgoglio che era arabo per nascita ed economista per formazione. Il suo modo preferito di esprimersi era contrattare, e Salim riconobbe subito il momento giusto per sferrare l'attacco. Cerco di non lamentarmi. Importante è avere qualcosa da fare. Non si può tenere il vento in scatola, dice un proverbio delle mie parti. Vento è quindi la seconda parola chiave, il vento del proverbio inventato che Salim dice alla gente molisano, perché con alcuni la tradizione funziona più del ragionamento. Salim lo usa per contrattare un impiego in carcere col secondino. L'idea che però esprime Salim con la metafora del vento, che non si lascia inscatolare, ci porta in tante direzioni. Potremmo leggerla infatti come l'affermazione che, così come non si può avere il controllo del vento, altrettanto non è possibile avere il controllo totale delle vite dei carcerati, che attraverso qualche pertugio sfugge comunque. E allora questo vento lo si potrebbe contrastare con la violenza, o adesso ci si potrebbe abbandonare, o, terza opzione, più gradita, si potrebbe imparare a farselo amico scegliendo le vele giuste per la navigazione. Potremmo però anche interpretare quel vento come i segreti che in carcere, ma non solo in carcere, ciascuno custodisce, ma ad un certo punto sfuggono al controllo. Oppure, come fa Salim, lo si può intendere semplicemente come l'immagine di chi non riesce a stare fermo con le mani in mano e vuole darsi da fare. Un vento di azione, insomma. In ogni caso, il vento implica il movimento, laddove il carcere evoca l'immobilismo. Ma per lasciare libertà di movimento è indispensabile la fiducia. Ecco l'ultima parola chiave. E io come faccio a fidarmi di te? Chiese dopo qualche momento. Quella tessera potrebbe averla chiunque. Come fai a fidarti di me? Per lo stesso motivo per cui io mi fido di te. La fiducia implica reciprocità. In questa storia Salim acutamente si fida sia delle proprie intuizioni sia di alcune guardie che a loro volta di lui si fideranno, e questa sarà la chiave della svolta della vicenda. Ma quanti sarebbero altrettanto disposti a mettersi in gioco, riuscendo dentro ad un carcere a vedere l'uomo prima che il reo? Con questa domanda vi auguro buona lettura e buona vita, aggiungendo buona riflessione con Vento in scatola di Marco Malvaldi e Glei Gamurri.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.